Leggiamo dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, perché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Parola del Signore. Un'altra celebrazione dell'Eucaristia, un altro ascolto del Vangelo, ciascuna e ciascuno di noi qui raccolto, riunito appunto per questa celebrazione, e ognuno con i suoi vissuti, i suoi stati d'animo, di serenità oppure di preoccupazione, di tranquillità interiore o di sofferenza, o questo e quello insieme, ognuno con la sua storia, sempre, anche se non lo diciamo ogni volta, ma sempre, anch'io personalmente, il rimando interiore che vivo è questo: le persone che sono qui con me a celebrare l'Eucaristia, chissà cosa vivono dentro il loro cuore, la loro profondità umana. Perché questa parola anche che abbiamo ascoltato, quelle parole che cercheremo di esprimere anche oggi, cercano perlomeno di andare ad intercettare quello che è il nostro vissuto umano, la nostra storia umana. E poi, come diciamo sempre, a circoli concentrici, ad abbracciare tutte le situazioni positive e difficili dell'umanità. Tante immagini ci arrivano, le ultime anche da Algeri, con popolazioni che per il 60% o più ancora sono composte da giovani, al contrario un po' della nostra società, e che vivono una ribellione, una rivolta, non per qualcosa di superficiale, ma per il pane, quindi un reclamo di giustizia dentro la società nostra, e prima la Tunisia e poi tante situazioni del mondo. Allora, come dicevamo in queste Eucaristie anche dell'inizio dell'anno, come alimentare in noi le ragioni della speranza per continuare a vivere idealità, disponibilità, impegno, perseveranza in quello che crediamo importante, vero, essenziale nella nostra vita. Questo è un pensiero che c'è sempre, anche se non viene esplicitato, se non viene espresso. E il battesimo a me personalmente non rimanda al battesimo che celebriamo, di cui spesso abbiamo riflettuto, dei bambini o dei bambini cresciuti o degli adulti. Mi pare di non dover entrare in questa situazione, anche se chiaramente dovrebbe essere sempre un momento fondamentale della vita e quindi non un rito che si consuma fine a se stesso per una registrazione negli archivi di una parrocchia, ma battesimo come inserimento in un cammino, in una comunità. Ecco, lasciamo questo perché per me, almeno per come sento la questione, pure, ripeto, essendoci anche una possibile riflessione rispetto a questo, ma mi pare che il significato della memoria del battesimo di Gesù sia più ampio della celebrazione dello stesso battesimo nelle nostre comunità. Ed ero nella mia meditazione partito, come sempre, partendo dalla vita, da quello che ci capita ci è capitato di ascoltare o anche noi stessi di esprimere. Credo che tutti noi abbiamo la percezione di questa frase che, ripeto, abbiamo alle volte ascoltato, alle volte abbiamo detto, a commentare una situazione che ha riguardato noi o altri, o una famiglia o una comunità. È proprio, è stato un bel battesimo per te quello, È stato un bel battesimo quella situazione lì, riferendosi a situazioni particolarmente dense, pregnante di significati, situazioni come, diciamo, positive, profonde, situazioni anche dolorose, profonde nel dolore. Un battesimo vuol dire una immersione in una situazione così profonda, così pregnante, che ha segnato poi la vita anche in seguito, nel bene e nel male, nella elaborazione comunque che quella vicenda ha richiesto. Appunto, è stato un bel battesimo per te, per voi, oppure qualcuno che l'ha detto a noi, anche a razza di battesimo, hai vissuto, no? A sottolineare, a evidenziare quella situazione, no? Incontri umani, situazioni vissute, esperienze particolari che appunto hanno segnato la vita anche nel suo seguito, nel suo evolversi successivo. A me pare di collocare in questa riflessione, che riferisce esperienze della nostra vita, il racconto del battesimo di Gesù di Nazareth sulle rive, poi né dentro all'acqua del fiume Giordano. È un gesto importante, non certo imprigionato dentro una ritualità. Da poco abbiamo commentato, per prima di Natale, che Giovanni, suo cugino, poi martire, ucciso dal potere di Erode, lui che era di famiglia sacerdotale, perché suo padre era un sacerdote, aveva in qualche modo rotto con questa tradizione, e per una ispirazione dello spirito, potremmo ben dire, in questi casi così clamorosi, si era recato al limite del deserto, però pare, da quello che si legge, in una zona dove passava tanta gente, carovane, perché era uno snodo della viabilità, diremmo con i nostri termini di oggi, degli spostamenti delle carovane, delle persone. Quindi diversa gente poteva ascoltare il suo appello alla dovere, alla necessità di un cambiamento, in un mondo di violenza, di ingiustizia, di corruzione, di illegalità. Ecco. Giovanni faceva un appello vibrante, voce di uno che grida nel deserto, una voce autentica di un uomo non compromesso da nessun potere, né politico né religioso, che anche nel suo modo di essere, di vestire, di cibarsi, e con questa essenzialità, con questa sobrietà, dava come autenticità alle parole con cui chiamava a conversione. E tanta gente ascoltava, perché anche noi oggi che siamo qui, chi non vorrebbe che le situazioni sociali, a cominciare da questa difficoltà davvero gravissima del lavoro, una situazione cambiasse, ci fosse un cambiamento dell'economia più giusta, più ripartita in modo uguale? Chi non vorrebbe che la corruzione nella politica scomparisse? Ma però chi non vorrebbe, a partire da noi, un mondo più umano, più giusto, dove le persone si accolgano maggiormente? Dove, come abbiamo ascoltato in questo bellissimo passaggio degli Atti degli Apostoli, Pietro dice che lui si accorge che Dio non fa preferenze di persone, quindi non si può invocare Dio per giustificare pregiudizi, indifferenza, pregiudizi, razzismi di qualsiasi. Lo leggevo stamattina alle 8 per fare un esempio concreto, perché qui c'era una comunità rom stamattina, del popolo rom. E quando sentivo Dio non fa preferenze di persone, popolazione Roma, ricordare Mattia, che un giovane uomo, era la moglie, i figli, i parenti, per ricordare a 5 anni dalla morte, no? un giovane uomo, con un inserimento che loro positivo, con cooperativa lavoravano, no? Con un inserimento positivo, oppure c'era anche la cognata Nada, che già da tanti anni nelle scuole fa mediatrice culturale e così. E questa parola degli Atti degli Apostoli proprio cadeva in modo così evidente: Dio non fa preferenze di persone, ma qualsiasi popolo che non, alle volte la traduzione inganna, non che teme Dio, non che ha paura, che ha rispetto di Dio e pratica la giustizia. La giustizia è a Dio gradito, quindi il superamento di ogni discriminazione, tantomeno di ogni razzismo, che mai in nome di Dio, ecco, si può fare, ecco, certamente. Ecco, tornando appunto, dopo questa parentesi, ma che è tanto interna alla riflessione, perché parte, ecco, veramente parte del nostro cuore, ecco, Giovanni che chiama questo cambiamento e noi che sentiamo importante questo cambiamento, e poi anche, certo, lo diciamo sempre, ma io lo dico a partire da me stesso, una coerenza per essere persone che, riferendosi al Vangelo, vivono in modo più coerente, più essenziale, più trasparente, perché è una grande responsabilità anche celebrare l'Eucaristia e riferirsi al Vangelo. Allora arriva tanta, immaginiamo, non c'erano le immagini che oggi sono così diffuse, no, le immagini, le telecamere, ma immaginiamo, no, la riva del Giordano, dove vanno anche però le autorità per capire Giovanni dove deve essere incasellato, da che parte sta, quanto è critico, quanto è disomogeneo al sistema, diremmo, no? È politico, religioso, e vanno anche questi, ma c'è gente che aspetta e vuole, attraverso il gesto della immersione nell'acqua, perché c'era un battesimo per immersione, non era solo lavare la testa così, un gesto, proprio una purificazione nell'acqua corrente, quindi l'acqua pulita, corrente del fiume Giordano. La gente aspetta il proprio turno e in mezzo a loro c'è un uomo giovane che è venuto da Nazaret, dove ha fatto il falegname. Non ha nessun segno distintivo, non ha nessun segno che lo separi dagli altri. Questo per me è il messaggio straordinario del battesimo di Gesù. E sta lì in mezzo, nessun segno distintivo, nessun segno sacerdotale, nessun segno di essere un maestro, un rabbino. È un uomo come gli altri, un'umanità come le altre. E chiede a suo cugino, profeta, anch'io voglio essere battezzato. No, come tu? Tu non hai bisogno di essere battezzato. No, anch'io. A me pare di cogliere in questo brevissimo dialogo fra i due e con questa frase che Gesù dice che compio questo gesto perché si adempia ogni giustizia, cioè la giustizia dell'uguaglianza fra le persone, della pari dignità delle persone. Cioè, non voglio sottrarmi a questo gesto, con questo gesto voglio far parte fino in fondo. Fra l'altro c'è un aspetto, almeno nella mia meditazione, che Gesù entra in questo appello di Giovanni alla conversione anche perché, se ricordiamo un passaggio illuminante che tante volte leggendo di fretta il Vangelo si trascura, quando quel giovane ricco chiede a Gesù: maestro buono, cosa devo fare io per seguire la parola di Dio? Il Vangelo dice per entrare nella vita che dura per sempre, cioè nel mondo di Dio. E Gesù subito lo ferma e dice: perché dici a me che sono buono? E noi diremmo: ma se non è buono Gesù, parlando semplicemente. No, Gesù puntualizza e dice: perché chiami me maestro buono? Uno solo è buono, è il Padre che sta nei cieli. Come a dire che anch'io, è come se Gesù dicesse anch'io, e difatti il Vangelo testimonia nelle tentazioni di Gesù, anche Gesù ha dovuto scegliere ogni giorno di essere fedele. E fino in fondo, fino alla morte in croce, come segno di amore, di fedeltà, di coerenza, ma anche lui è stato tentato di seguire una strada più facile, come commenteremo quando leggeremo il Vangelo delle tentazioni, ad esempio di seguire la strada del miracolismo facile, per cui la gente lo avrebbe seguito solo guardando i gesti prodigiosi, o la parola affascinante, o colui che si buttava dal pinacolo del Tempio e non si faceva nulla. E invece la strada è un'altra, sarà un'altra, quella della fedeltà, e abbiamo detto più volte, se ci doveva essere un miracolo, doveva esserci sul Golgota, e invece non c'è stato nessun segno, tanto che Gesù stesso ha chiesto al Padre: ma davvero ci sei o mi hai abbandonato? Quindi Gesù è stato tentato anche lui, per cui dice: a me, buono, no, io scelgo la bontà ogni giorno. È una riflessione impegnativa, per cui anche per questo, per come possiamo dedurre, arguire, Gesù chiede di essere battezzato per condividere comunque fino in fondo la condizione della gente del suo popolo. Con questo gesto programmatico, all'inizio della sua vita pubblica, una svolta per Gesù che non tornerà a Nazareth a fare il falegname, perché qui inizia la sua vita pubblica, l'annuncio del regno di Dio, cioè del mondo nuovo che lui viene a inaugurare con le sue parole e i suoi gesti. Gesù fa una dichiarazione di intenti e che ci aiuta a rispondere alla domanda, sempre aperta comunque, perché siamo chiamati sempre a rispondere ogni giorno della vita: dove sta Dio? Non nel Tempio, non al di sopra, non laterale, non indifferente, non neutrale. Dio sta in mezzo e partecipa. Questa è la risposta. Però come sappiamo, e qui c'è nel racconto evangelico questa suggestione non qualcosa di non vero, suggestivo nel senso che ci prende proprio quasi a partecipare, non meno vero, anzi, può essere più vera ancora di quella realtà che noi solo constatiamo come cronaca, ma non andiamo oltre nella profondità dei significati. Il cielo si apre, il cielo aperto ritorna nella Bibbia, pensiamo quando muore Stefano, il primo martire ucciso dalle pietre di chi lo lapida, il cielo si aprì. È come dire un rapporto fra cielo e terra, un rapporto fra la vita e l'ulteriorità di Dio, fra la storia e la trascendenza, che non vuol dire né scappare nel cielo che si apre, né scappare lassù, né però guardare solo per terra senza guardare al cielo. Abbiamo detto più volte con una frase che è diventata come un simbolo per noi, chissà, ci pare di poter dire che non c'è terra umana se non si guarda anche al cielo. Però non c'è un cielo guardabile staccandosi dalla terra. Chissà se forse il cammino più umano è quello di camminare coi piedi ben piantati sulla terra, dentro la storia, però con lo sguardo rivolto al cielo, per trarne ispirazione, profondità, forza, luce, coraggio. Ecco. Il cielo aperto, simbolicamente, come una colomba, lo Spirito del Signore scende, è un simbolo. E poi c'è la voce, questi, quello, eccolo. Ma chi, dov'è? No, quello lì in mezzo. Ma come, proprio lui è un uomo speciale? Sì, quello in mezzo lì. Non ci pare che sia lui, è come gli altri, non ha abiti particolari, non ha segni di nessun tipo, no, è lui. E come si scoprirà che è lui? Dalle sue parole quotidiane, dai suoi gesti. Questo umanissimo Gesù di Nazareth, nelle sue parole, nei suoi gesti coi bambini, con le donne, con gli ammalati nel corpo, nella psiche, con le persone angosciate, disperate, con le donne, appunto, con chi era disprezzato, considerato gente neanche da considerare, con chi era scomunicato, considerato peccatore, perso per sempre. Gesù, stando in mezzo, comunica con parole, gesti umanissimi, che Dio è questo, si presenta nella storia con questa umanità. È l'umanità umanissima di Gesù che ci comunica la profondità della presenza di Dio nella storia umana. Questo vuol dire Gesù vivendo la celebrazione del battesimo al fiume Giordano. Quindi per noi, anche per noi, lo diciamo tante volte, ma come un ridirlo nel profondo del cuore. Lo dicevamo anche noi, quel gruppo di preti, nella lettera di Natale, anche perché se per voi magari sarebbe meno richiesto, magari chissà, per i preti magari presentarsi in modo da preti, riconoscibili, no? Magari una croce, un colletto, una veste particolare. Noi abbiamo scritto perché ci veniva dal cuore. No, non c'è nessun gesto, nessun segno che ci distingue dall'umanità. Come preti possiamo distinguerci solo in quanto siamo profondamente umani nei confronti degli altri. Quello è l'unico segno distintivo, è la nostra umanità. E dice, come discepoli di Gesù, uomini, donne, preti, certo, è la umanità nostra, più umana possibile, che possa esprimere umanità, come Gesù di Nazaret. Questo è il segno distintivo. Non a caso anche lui ha detto, dove due o tre sono riuniti con questo atteggiamento, oppure amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, con questo amore generoso, gratuito, disinteressato, coinvolto, dentro la storia, non in luoghi sacri, separati, con abiti particolari, non su cattedre da cui si ha la presunzione di insegnare agli altri, non con titoli onorifici, non con celebrazioni e con paramenti che pare appartengano a un'altra epoca storica, veramente, anch'io dico la verità, quando vedo gli apparati anche della religione, resto come intristito perché non è lì. Noi non siamo sulle cattedre, ma non è una scelta, dico se siamo qui in confidenza di maniera. Io vi dico la verità, da tempo ormai provo disagio se salgo, quando c'è il funerale, purtroppo, perché la chiesa è piccola, ma però quella volta non provo disagio perché sono coinvolto nel cuore, non c'è neanche tempo interiore di disagi, c'è ben altro, no? Che coinvolge. Però nella comunemente salire sui gradini ormai a me mi crea imbarazzo, vi dico la verità, mi crea imbarazzo perché mi sentirei come sopra di voi. Abbiamo portato giù l'altare per un segno, che siamo qui insieme, è la parola che ci insegna, non sono io, è la parola del Signore, e noi qui dentro siamo tutti uguali di fronte alla parola del Vangelo. Che poi uno possa dire qualche parola come me, può dirlo qualcun altro, quello viene dopo, ma di fronte alla parola del Signore non c'è nessuna autorità. Nessuna autorità, è la sua l'autorità, a cui noi cerchiamo di essere ubbidienti nel senso di seguire questa parola. Questo per me è molto importante, molto importante. Io non metto, perché è così, è un segno di questo camice con questa stola, i segni del mondo, però non per un dispetto, insomma ci conosciamo da tanto, non è per un dispetto, io mi sentirei come dire, se metto un'altra veste sopra, mi sentirei come pesantito, come più diverso da voi, non so, saranno ombre mie anche interiori, non lo so, però di fatto è così, ecco, io non mi sento di indossare altre cose, paramenti, siamo qua insieme, no? A celebrare l'Eucaristia, no? Basta, è la parola che è importante, è la comunione con il Signore che è importante, ecco. Quindi dentro la storia, non sopra, non in parte, partecipi, coinvolti dentro alle storie delle persone che incontriamo, portatori di un'umanità profonda. E ancora qualche frammento di riflessione, perché quest'anno, ogni anno, poi dentro si sente magari qualcosa, speriamo, di nuovo, nel senso bello, positivo, ho detto, ma riandando alla prima frase, ho detto, ma allora, chissà, pensando ad alcune persone, alcune conosciute, però diciamo sempre, tante persone non conosciute che per noi sono state nella vita così importanti, a cominciare dalle nostre famiglie, poi in alcune ci riconosciamo, in tantissime, perché sono conosciute sulla scena del mondo, della storia, ma allora ho detto, sempre pensando al battesimo, mi sono detto facciamo alcuni esempi e condividiamoli anche nella comunità, ad esempio. Qual è stato il battesimo per Francesco di Assisi? Non il battesimo come sacramento del battesimo, no, il battesimo della storia, che poi i due dovrebbero certamente intrecciarsi. Allora ho pensato, ma probabilmente da quello che si sa della sua storia, il battesimo per Francesco è stato quando ha capito che la ricchezza di suo padre, commerciante di stoffe, la ricchezza di suo padre poggiava, quando ha visto negli scantinati, poggiava sullo sfruttamento di donne e uomini che avevano le mani rattrappite a forza di tenerle tutto continuamente, ore e ore, nell'acqua e nei coloranti per poter colorare quelle stoffe. E ancora quando, dice il suo biografo, mi pare si chiami Tommaso da Celano, dice che a Francesco gli facevano ribrezzo i lebbrosi. E poi però quando ha avuto il coraggio di avvicinarsi, era già uscito dalle mura medioevali di Assisi, di accostarsi al lebbroso e di baciarlo, di abbracciarlo, padre Balducci in quel bellissimo libro che ha scritto su Francesco dice, da quel giorno Francesco ha guardato la sua vita, Dio e il mondo in modo diverso, perché nel suo sguardo c'era anche lo sguardo del lebbroso. Questo è il battesimo per Francesco. E Gandhi come è stato battezzato? Gandhi. C'è un bellissimo, drammatico ma illuminante racconto. Quando lui, avvocato 24enne, dopo aver studiato a Londra, si trovava in una delle prime missioni in Sudafrica, sul treno, gli si accostò un bigliettaio del treno, controllore, gli disse: tu non stai seduto in questo scompartimento. Perché? Perché tu sei scuro di pelle, da un'altra parte, no? Io ho pagato il biglietto per star qui. Insomma, diatriba, alla fine lui è sceso per protesta, ma non ha cambiato scompartimento. Si è riunita una piccola folla, e la notizia poi è rimbalzata, e c'è stata una illuminazione, un battesimo per Gandhi, perché ha capito in quel giorno che milioni di esseri umani come lui venivano trattati male, disprezzati, perché avevano il colore della pelle nero, o nero quasi, come Amarina, insomma. Suor Marino, indiano. Un battesimo per Gandhi, certo, quello è stato il suo battesimo, una illuminazione, un'immersione come Gesù, una dichiarazione di intenti. Gandhi ha detto: spenderò la mia vita a difesa dei diritti delle persone, spenderò la mia vita per la ricerca della verità, della non violenza, col principio di non fare mai male agli altri. Questo punto. Possiamo pensare, l'abbiamo ricordato tante volte, ma ricordando lui, per ricordare tutti i martiri, Romero, che era stato fatto arcivescovo di San Salvador perché era un uomo diplomatico, timido, diplomatico, ortodosso. Qual è stato il suo battesimo? Di essere stato chiamato più volte in mezzo al sangue di bambini, donne e uomini massacrati, del popolo, un'immersione nel sangue del popolo. Lui dirà: è il popolo che mi ha convertito al Vangelo. La povertà della gente, ma soprattutto la violenza, tanta violenza subita dalla gente. Un battesimo, il battesimo di Romero, il battesimo. Possiamo pensare a Bonhoeffer, questo uomo intelligente, vitale, pastore, evangelico, poi morto, ucciso a Flossenburg dai nazisti, impiccato nell'aprile del 45. Qual è stato il suo battesimo? Quando ha intuito che la faccia diabolica del nazismo avrebbe portato a un disastro immane, e ha detto: devo oppormi con le parole, con le azioni, cospirando anche. Il battesimo di una intuizione clamorosa, nel senso che tanti tacevano e lui diceva: come facciamo nelle chiese a cantare l'alleluia di Pasqua e poi a permettere che i forni crematori continuino a uccidere, a bruciare gente? Il battesimo di Bonhoeffer, l'intuizione della malvagità del potere nazista. E poi Don Milani, ad esempio, pensando qual è stato il suo battesimo, quando Don Lorenzo ha intuito che per lui essere prete significava essere maestro, e che coincidevano le due cose. Maestro dei ragazzi, dei ragazzini delle colline del Mugello. Io prete? Sì, maestro. Ma maestro o prete non si può distinguere. Io sono Don Lorenzo Milani, prete e maestro. E ricordando amici ancora, padre Turoldo, padre Balducci, Don Tonino Bello, mettendoli insieme, pensavo qual è stato il loro battesimo, simile, se non quello di aver partecipato, padre Davide, agli ultimi di Coderno del Friuli, padre Ernesto alla realtà dei minatori del Monte Amiata, Don Tonino Bello alla povertà e ai profumi della terra di Puglia, le condizioni originarie della loro vita, che sono state da loro portate poi dentro alla loro vocazione e al loro servizio all'umanità e alla Chiesa. E Don Puglisi e Don Diana, qual è stato il loro battesimo prima del battesimo del martirio, della morte, se non quello di aver percepito la condizione di illegalità in cui purtroppo era costretta la popolazione, di aver intuito l'importanza di liberare i ragazzi da quella mentalità per una cultura della legalità, morti, però il battesimo, l'intuizione, siamo coinvolti in questo. E potremo continuare anche con altri, ma per dire luce che ci viene, luce, orientamento, incoraggiamento, e io dico sempre, domani ricominciano le scuole, ecco, queste persone, queste persone e tante altre, per queste loro straordinarie testimonianze, dovrebbero davvero far parte proprio dei programmi scolastici, no? Proprio inserite, non in un'ora specifica, certo, però che attraversino i saperi, la testimonianza di queste persone, perché solo questa luce, questa forza può incoraggiarci giorno dopo giorno ad essere anche noi testimoni di questo battesimo di Gesù, di cui abbiamo cercato di capire qualche aspetto, qualche significato.